Allora, stiamo studiando le parabole, abbiamo fatto la suddivisione delle parabole nell'introduzione dell'altra volta. Questa mattina cominciamo quel gruppo di parabole che rientrano nella sezione le parabole della misericordia. E siccome ogni volta, come anche già la volta passata, faremo delle rappresentazioni, ho subito bisogno qui di volontari, quindi mi servono... Prendiamo le gemelle che sono tutte e due, chiamiamo uno insieme... Portatevi anche la sedia, non proprio quella, prendete un'altra se volete, se no portate anche quella.
Una o due?
Due sedie, una di qua, una di qua, no, questa non è pericolosa, prendi un'altra sedia. Ok, lasciamo in piedi Mario. No, in piedi sulla sedia. In piedi sulla sedia, ok? Piedi sulla sedia. Allora, questa è una catena, ma questi sono i 10 anelli della legge. Dio ha dato la sua legge che è fatta di 10 anelli, 10 punti colossali che sono legati comunque tra di loro come gli anelli di una catena. Questo omino qui sono io, sei tu, siamo tutti quanti noi. È chiaro quello che hai detto fino adesso? Ok. In alto. Quanti anelli è necessario tagliare per far cadere questo omino in questo pozzo profondissimo che si chiama condanna eterna, tormento eterno?
Uno.
Uno, siete sicuri?
Sì.
Facciamo una prova, uno solo, eh?
Sì.
Ok. Grazie.
Prego. Posso scendere?
Sì. No, portate via le sedie e tutto quanto. Compreso l'omino che sta dentro e che rimane lì per tutta l'eternità. Questo esempio così semplice è in realtà la raffigurazione di una realtà molto importante. È sufficiente un solo peccato, uno solo, anche piccolissimo, per spezzare la catena che ti tiene in bilico sulla condanna eterna. Come abbiamo visto giovedì sera, la condanna eterna è sopra ciascuno di noi. E il filo che ci tiene legati, sospesi su questo baratro, è un filo che si può spezzare con un solo taglio. Io ho conosciuto molte persone che mi dicevano: ma io non sono un assassino, perché dovrei andare all'inferno? Io non sono un adultero, perché dovrei andare all'inferno? Io mi voglio salvare osservando i comandamenti. Bene, se tu ti vuoi salvare osservando i comandamenti, sappi che non devi neanche romperne uno, perché è sufficiente una volta sola e cadrai giù inesorabilmente. E questo pozzo in cui cadrai è un pozzo senza fine, come si suol dire, un pozzo senza fondo. Cadrai inesorabilmente e la tua caduta sarà una caduta eterna. Oggi facciamo le parabole della misericordia, quindi qualcuno cortesemente ci può leggere la prima di queste parabole della misericordia, che si trova in Luca 7 dal 36 al 48. Perché della misericordia? Perché vogliono mettere in evidenza la grande misericordia di Dio, come Dio è compassionevole, come Dio è buono. Ma non dobbiamo mai perdere di vista l'illustrazione: Dio è misericordioso, Dio è buono, ma se tu spezzi questa corda che ti tiene legata a Dio, tu sei finito, non ci sono scampi di nessun genere. Chi legge? Forza, lei.
Uno dei farisei, a metà pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo aumenterà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha donato di più. Gesù gli disse: è giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati gli sono perdonati, perché è molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i suoi peccati sono perdonati.
Allora, in questa parabola bellissima, molto illustrativa, molto metaforica, ci sono tre punti di riferimento. Quasi in tutte le parabole ci sono sempre tre punti di riferimento. Il primo punto di riferimento, il primo personaggio chiave è il creditore. C'è un creditore in questa parabola e ci sono dei debitori, due debitori, che sono ovviamente dei simboli. Il primo punto di riferimento, il creditore, è Dio. E secondo punto di riferimento, questi due debitori chi sono? Siamo noi, tutte le persone siamo in debito davanti a Dio, perché tutte le persone di fronte a questi 10 anelli della legge siamo mancanti, nessuno di noi è perfetto e quindi tutti siamo in debito verso Dio, è chiaro questo? Però Gesù molto abilmente dice che c'è un piccolo debitore e un grande debitore. Il piccolo debitore rappresenta le persone religiose, che loro si sforzano di essere brave persone, si sforzano di osservare la legge, si sforzano insomma di essere buoni padri di famiglia, eccetera. Poi c'è un grande debitore che nella parabola viene rappresentato dalla prostituta. Prostituta è un'imperatrice, è una che vende, si vende per soldi, quindi prostituta è un grande debitore, potremmo dire un assassino, un adultero, eccetera. Quindi c'è un creditore, Dio, due debitori che umanamente parlando si possono differenziare, uno in un grande debitore e l'altro in un piccolo debitore. Ma la parabola sarà sorprendente perché capovolgerà tutta la situazione. Beh, il primo elemento, come abbiamo visto, è Dio. Dio è creditore. Perché Dio è creditore? Perché ha stabilito una legge e di fronte a questa legge tutti siamo colpevoli. E come abbiamo visto dall'illustrazione, basterà un solo taglio per far cadere quello che è appeso alla legge, per farlo cadere nel baratro, in questo pozzo infinito, in questa discesa senza fondo. La Bibbia dice che noi siamo tutti quanti nati già col debito del peccato. Tutti noi ci portiamo addosso un debito che ci schiaccia e che se non ce ne liberiamo ci sprofonderà in questo pozzo dell'abisso. Tutti ce l'abbiamo questo debito, perché chi più chi meno tutti quanti abbiamo fatto, forse uno ha fatto un taglio, forse un altro ne ha fatto 10 di tagli, Ma tanto con un taglio o con 10 tagli si cade lo stesso. Abbiamo visto che basta un solo taglio per cadere. Forse tu hai fatto un solo taglio, sei un piccolo debitore. Forse un altro ha fatto 10 tagli, 5 tagli. Quindi è più grande, è un debitore più grande di te. Ma non conta, perché basta un solo taglio per cadere. E quindi in questo pozzo, in questo abisso, tutte le persone vivono male. Tutte le persone chiedono aiuto, però c'è soltanto una mano che si può allungare per tirare fuori dall'abisso, e questa è la mano di Dio. Dio perché è creditore? Perché Dio ci ha creati e ha dei diritti. Ogni padre ha dei diritti sui figli. Il figlio potrebbe dire: ma io perché ti devo obbedire? E il padre risponderebbe: perché sono tuo padre, perché io ti ho messo al mondo. Quindi ho diritto di essere rispettato, di essere obbedito, di essere onorato. Dio ci ha creati e ha diritto ad essere rispettato, ubbidito e onorato. E in base alla sua legge, noi dobbiamo pregare solo Lui. In base alla sua legge, noi dobbiamo adorare solo Lui. In base alla sua legge, noi siamo tutti colpevoli, chi più, chi meno. Non importa se grandi o piccoli debitori. Sia chi infrange poco la sua legge, sia che la infrange molto, sono entrambi debitori e cadono nell'abisso. In questa parabola c'è questo, chiamiamolo piccolo debitore, che si chiama Simone. Simone dunque è un piccolo debitore, la prostituta invece è un grande debitore, potremmo dire assassino, il ladro, eccetera. Ma vedrete che in tutta la parabola non si fa nessuna differenza tra tipo di debitore, ma si fa differenza soltanto sulla reazione, sulla condotta che devono manifestare i debitori. Quindi ci interessa tutti, perché piccoli o grandi, noi dobbiamo reagire nel modo giusto per risolvere la nostra situazione di debito. Simone il fariseo, come abbiamo visto, una persona per bene, lui è una persona religiosa e lui è stato bravo. Però Gesù comincia questa parabola dicendo che chiama Simone e gli dice: Simone, ho qualcosa da dirti. Non, Gesù sembra che non voglia parlare alla donna prostituta. Gesù vuole parlare a Simone, ma perché vuole parlare a Simone e non alla prostituta? Semmai deve dire alla prostituta: ah, l'hai capito finalmente che tu sei colpevole, che tu sei peccatrice. No, Gesù chiama Simone, la persona per bene, vuole rimproverare Simone. Ma come? Se lui è religioso e tanto per bene, perché lo vuole rimproverare? Perché Simone ama la sua religione, ama le sue pratiche, ama le sue regole. Simone non ama Gesù, non ama Dio. E da che cosa si capisce che Simone non ama Dio? Beh, da tante cose. Cerchiamo di capire alla categoria a cui apparteneva Simone. Quali erano le caratteristiche di questa categoria? La categoria erano i farisei. Potremmo dire, non so, oggi uno appartiene alla categoria dei prelati, cioè dei sacerdoti religiosi. Questi erano i farisei, i grandi teologi, i grandi religiosi, quelli che proprio facevano attenzione scrupolosamente a osservare la loro religione. Bene, questa categoria, queste persone facevano molte discriminazioni e molti giudizi. Guardavano le persone dall'alto in basso, dice: tu non sei come me, io sì, io sono vicino a Dio, tu no, tu sei una prostituta. Facevano molte discriminazioni, si sentivano giusti, si sentivano bravi, e la popolazione li onorava, dice: buongiorno maestro, perché li considerava persone molto vicine a Dio, le riveriva. Simone aveva invitato Gesù a casa, e noi diciamo: bella cosa ha fatto Simone, ha invitato Gesù a casa. Sì, però quando Gesù è arrivato a casa sua, Simone non l'ha più neanche guardato, non l'ha più neanche pensato, perché come tutti i farisei lui cercava di trovare l'appiglio negativo in Gesù. Quindi non ha invitato Gesù perché lo ama, ha invitato Gesù per coglierlo in fallo, Sembra una brava persona, ma in effetti ha fatto una trama, ha fatto una trappola. E infatti è la prostituta che si interessa di Gesù. Simone non ci pensa minimamente. Lui ha pensato, l'ho invitata a casa, basta così, ho fatto il mio dovere. Ma ha sbagliato. Tu non hai fatto il tuo dovere soltanto perché hai osservato una regola religiosa. In qualche modo è come se Simone dicesse, siccome io ti ho invitato a casa, tu mi sei debitore. Perché io ho fatto un'azione buona verso di te, quindi adesso tu sei in debito verso di me. Come se Gesù dovesse sentirsi in debito verso Simone per l'onore che Simone gli dava di averlo invitato a casa sua. Quindi Simone si sentiva giusto, si sentiva a posto. Una persona di questo genere di che cosa si deve ravvedere? È a posto, ha persino invitato a casa uno che non è neanche dei farisei, anzi che tante volte ha condannato i farisei. Quindi Simone è una brava persona. Gesù a questi farisei invece li definisce sepolcri imbiancati, quindi li attacca, li condanna. Perché? Perché loro ci tengono all'apparenza, ci tengono a quello che la gente vede. Sono delle vipere, infatti, perché uccideranno anche Gesù. Sono quelle persone che di fuori ti fanno un bel sorriso, ti fanno un bel abbraccio, oh caro come sono felice di vederti, e dietro già, hanno già il coltello pronto a pugnalarti. Così erano i farisei. Simone ha invitato Gesù a casa, ma quando entra la donna, la prostituta, perché non c'erano porte come ci sono adesso, quando entra questa prostituta dentro la casa e questa prostituta tocca Gesù Cristo, si mette a baciare i piedi di Gesù Cristo, Gesù Cristo è indignato, è scandalizzato. Ah, una prostituta, stai lontano da me, perché io sono troppo puro, tu non ti devi avvicinare a me, perché io sono giusto, io sono religioso, tu sei una prostituta, tu sei una peccatrice. Quindi lui è indignato sia dal fatto che la prostituta è arrivata e ha toccato Gesù Cristo, ma poi è anche indignato perché Gesù Cristo non manda via la donna. Come? Tu sei un profeta e ti lasci toccare da questa sporcacciona, da questa maialona? Come? Tu sei un profeta che parla di Dio e ti lasci toccare, ti lasci baciare i piedi da questa prostituta? Quindi c'è un disprezzo verso questa donna. Lasciamo un attimino Simone da parte, adesso parliamo di questa donna. Questa donna, come ho detto, è una prostituta. Quindi, quanto vale una prostituta? La prostituta è un oggetto di piacere, ma che valore può avere una prostituta? Per la società la prostituta è una donna cattiva, una donna da nulla, è una donna che deve essere condannata, è una donna che deve essere disprezzata. Gli uomini la sera magari vanno e la pagano, però di giorno se la disprezzano nel loro cuore, perché lei si vende, perché lei è una prostituta. Eppure questa donna, nonostante che fosse una prostituta, è molto coraggiosa, e allora addirittura osa andare nella casa di questo fariseo coraggiosamente, pur sapendo che questo fariseo avrebbe potuto mandarle contro i cani, avrebbe potuto lapidarla, perché le prostitute venivano lapidate, pur sapendo che questo fariseo avrebbe potuto disprezzarla, avrebbe potuto mandare i suoi servi a buttarla fuori dalla porta, per la strada. Ma lei ci tiene tanto a Gesù Cristo che coraggiosamente sfida l'opinione di Simone ed è pronta a tutto pur di avvicinarsi a Gesù Cristo. E appena entra in casa, questa donna non è che vada a Gesù Cristo e le parla da faccia a faccia, dice no, si butta in ginocchio ai suoi piedi e comincia a piangere, e dai suoi occhi cadono tante lacrime che bagnano i piedi di Gesù. E dopo che i piedi di Gesù si bagnano con le sue lacrime, lei li asciuga con i suoi capelli. Perché fa questo? Perché questa donna, di cui non c'è neanche il nome, si considera una grande peccatrice, si considera molto indegna, Lei piange perché nel suo cuore sa di essere molto mancante. E quindi davanti al Signore lei sa di avere un grande debito. Io non so se tu ti senti debitore oppure no davanti a Dio. Forse tu ti senti giusto e non hai niente da ravvederti, come Simone. Forse tu ti senti come questa donna, che ti senti colpevole e quindi il tuo cuore si commuove chiedendo perdono al Signore. Fatto è che questa donna non perde tempo, si butta ai piedi di Gesù e subito si umilia, subito si ravvede, subito comincia a piangere, non perde tempo, non parla neanche, parla il suo cuore, ma non parla la sua bocca. C'era un predicatore che come me predicava il Vangelo e allora c'era un ragazzo in fondo alla sala che dopo aver sentito bisogna ravvedersi, non bisogna perdere tempo come questa donna, questo qui alza la mano e dice ma scusami, ok va bene sono in debito, ma io vorrei un po' spassarmela, quanto tempo è necessario ravvedersi prima di morire? Allora il predicatore dice ma guarda, basterebbero pure 5 minuti prima. Ah no, c'ho tanto tempo, io sono ancora giovane, 5 minuti prima di morire mi ravvederò. E il predicatore dice sì sì, è una buona riflessione, potresti avere ancora tanto tempo, è possibile che tu ti possa ravvedere anche 5 minuti prima di morire. Però un momento, ti voglio dire una cosa, ti voglio chiedere, posso chiederti una cosa? Sì sì sì. Quando pensi di dover morire? Lo sai quando devi morire? No. Allora il predicatore dice, forse ti mancano ancora 4 minuti. Forse sono già cominciati gli ultimi 5 minuti della tua vita. E chi lo sa? Dobbiamo ravvederci presto. Non possiamo aspettare di cadere. Perché una volta che il taglio è fatto, una volta che sei caduto, non c'è più nessuna possibilità di venirne fuori. Facciamo delle riflessioni. Nel brano abbiamo sentito la lettura, Gesù salva solo la donna. Vi ricordate? Gesù si rivolge alla donna e dice: siccome tu hai molto amato, mi hai amato al punto da subire il disprezzo di Simone, mi hai amato al punto da piangere, al punto di essere coraggioso davanti a tutti, siccome tu mi hai molto amato, allora io ti perdono. Lei vuole amare Dio e le persone che vogliono amare Dio non guardano a niente, non si lasciano fermare da niente e da nessuno. Ma anche se tutto il mondo dicesse ma non ci andare, ma tu c'hai la tua religione, dice, no, io voglio amare Dio, a me non interessa che cosa mi diranno gli altri. Siamo tutti peccatori, siamo tutti debitori, ma come ci comportiamo? Come Simone o come la donna? Siamo pronti ad amare Dio davanti a tutti, a umiliarci davanti a tutti, anche a costo di essere disprezzati, anche a costo di rischiare la vita? Dio non si lascia ingannare dall'apparenza. Forse nel mondo tu appari come una persona per bene, però Dio guarda dentro il tuo cuore. Fratello prima ricordava dei simboli. Dio guarda dentro il nostro cuore, Dio conosce tutti i dettagli della nostra vita. Ci sono molte persone per bene che si sentono giuste e che non si ravvedono mai perché loro si sentono giusti e andranno all'inferno soltanto per un piccolo taglio, soltanto magari per un peccato. Ci sono invece dei grandi peccatori che si sentono molto colpevoli e che fanno come la donna, si ravvedono e questi andranno nel paradiso. In un'altra circostanza Gesù Cristo, rivolgendosi ai farisei, disse: le meretrici e i pubblicani andranno davanti a voi nel regno di Cielo, ma voi no. Perché voi no? Perché voi vi sentite giusti, voi pensate di non avere nulla di cui ravvedervi. Allora Gesù si rivolge alla donna e dice: vai, la tua fede ti ha salvato, ti chiedo soltanto di non beccare più, di non fare più la prostituta. Continua ad amarmi come hai cominciato a fare in questa stanza. Simone, allora, tornando al riepilogo, è un piccolo debitore. Lui non si ravvede e dunque viene condannato. La donna, invece, è un grande debitore, prostituta. Però lei si ravvede e lei viene salvata. Non conta se sei piccolo o se sei grande debitore. Conta se hai il coraggio di ravvederti, di cambiare stile di vita. Perché nonostante che il fatto che questa donna avesse grandi peccati, lei si ravvede, cambia stile di vita e Dio la salva. Un patto di fede che lei ha fatto con Gesù per amore lì ai suoi piedi, cambia completamente il suo destino eterno. Allora, arriviamo alla conclusione. La conclusione è che Simone, posso essere io, puoi essere tu. Io non vado a prostitute, non ammazzo nessuno, non rubo, io non bestemmio, io non dico bugie, quindi dovrei sentirmi a posto. Credo di essere un marito discreto, un padre discreto, un nonno discreto, cioè, tutto va bene. Di che cosa mi dovrei ravvedere? Se non mi ravvedessi, io sarei condannato. Forse anche tu sei una brava persona. Di che cosa ti devi ravvedere? Se non ti ravvedi, anche tu sarai condannata. Ma sarà un piccolo taglietto. E chi di noi può dire di non aver fatto mai un solo peccato? Neanche una piccola bugia? Quindi tutti siamo colpevoli e tutti dobbiamo ravvederci. Ma io voglio fare come la donna. Non importa quanti peccati ho fatto, anche soltanto uno, se mi ravvedo, il Signore dirà a me come anche alla donna: vai, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace. Solo cambia vita, cambia stile di vita. Il Signore è pronto a passare sopra su tutti i nostri peccati. Lui dice: io mi getterò alle spalle tutti i tuoi peccati, li allontanerò da me quanto è lontano il Levante dal Ponente. Il Signore è pronto a cancellare tutti i nostri peccati. Gesù Cristo ha pagato sulla croce tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, quelli passati, quelli presenti e anche quelli che faremo. Li ha pagati tutti. Ora però vuole soltanto una cosa: l'amore del nostro cuore, che ci deve spingere come questa donna a ravvederci ai suoi piedi, a piangere sul nostro peccato, a chiedergli perdono col desiderio di cambiare stile di vita. Io voglio sentire le parole che Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati ti sono rimessi, vattene in pace. Io voglio sentire queste parole. A me non interessa se gli altri mi considerano bravo oppure poco bravo. Forse gli altri mi giudicano per l'etichetta, e chi se ne importa, chi se ne frega. Forse gli altri mi giudicano per l'altezza, ma chi se ne frega. Forse gli altri mi giudicano se ho delle lauree, se ho dei soldi, se sono brutto o se sono bello, ma chi se ne importa. A me interessa quello che Dio mi dice. E Dio mi dice: la tua fede ti ha salvato solo se dimostro la mia fede col mio amore verso di Lui, col mio amore verso la legge. Allora, per favore, di nuovo, Luca 6, 36.
Siete misericordiosi come misericordioso il Padre vostro.
Per favore, rileggilo più forte, che io sono sordo.
Siete misericordiosi come misericordioso il Padre vostro.
Allora, siate. Non siete, ma siate, è un comando. Siate, è un imperativo. Cosa ci chiede il Signore? Ok, noi ormai siamo credenti, io mi sono ravveduto 46 anni fa, e poi mi ravvedo tutti i giorni per tutti i peccati che anche involontariamente posso fare davanti al Signore, però il Signore mi chiede di vivere l'amore. Mi chiede di manifestare questa fede con l'amore. con questo comando: siate misericordiosi come è misericordioso il vostro Padre Celeste. Allora io mi trovo davanti a persone che sono piccoli o grandi debitori, e siccome sono debitori, piccoli o grandi, devono essere giudicati, devono essere condannati. In che modo posso manifestare la mia misericordia? È una domanda, eh? Una domanda. In che modo possiamo essere misericordiosi? Prima di tutto,
nel non sentirci giusti.
Nel non giudicarli. Due,
anche di amarli.
Chiamarli. Va bene, più o meno.
Perdonarli,
offrendo a loro la possibilità della salvezza. Il più grande torto che noi possiamo fare al nostro prossimo è di lasciarlo andare nell'inferno, di lasciargli credere che sta bene, che non deve ravvedersi. Se tu ami qualcuno, se tu ami la sua anima, non lo lasciare andare nell'inferno. Sii misericordioso. Il Signore è stato misericordioso per me 46 anni fa. Mi ha mandato un tedesco da lontano, che non mi conosceva neanche, che però mi ha mostrato la strada della salvezza. E io quel giorno ho capito che ero un debitore, che dovevo ravvedermi. E questo ha cambiato la mia vita. Quindi noi dobbiamo essere misericordiosi, non pretendere la perfezione da nessuno, neanche da noi stessi, perché noi siamo, non siamo perfetti, ma nello stesso tempo indicare alle persone la via della salvezza, che passa dal ravvedimento, come Gesù ha cercato di far capire a Simone. La Bibbia non ci dice se poi Simone dopo si è convertito, forse non si è convertito, forse Simone era uno di quelli che poi ha fatto crocifiggere Gesù Cristo, forse è anche uno che si è convertito come Nicodemo. Dopo un po' di tempo ci ha pensato e si è ravveduto. Ma Gesù ha fatto quello che doveva fare, ha dato la sua lezione di misericordia.